L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti nell'Ora della Terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora, una buona domenica a tutti voi. Gli esperti sono già posizionati di fronte allo schermo sul quale appaiono già i vostri messaggi WhatsApp, messaggi che potete mandarci scrivendo allo 079 873 9825. Voi sapete che la domenica mattina Rete 1 vi fornisce dei validi aiuti, aiutanti per curare al meglio i vostri giardini, i vostri fiori, alberi, orti. Quindi per qualsiasi dubbio, per un consiglio, per una domanda magari ben specifica, questo è il vostro momento. 079 873 9825 e insieme ad Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis oggi risolveremo i vostri problemi, almeno quelli del verde sicuramente. Tra pochissimo con noi avremo anche un gradito ospite, lui ci porterà virtualmente sulle isole di Brissago, isole che riapriranno domenica 7 aprile. Questo è sicuramente un momento magico da vivere, quello delle fioriture sulle isole. Tra poco con Luca Bacciarini, presidente della commissione scientifica del Parco Botanico, scopriremo chi è già fiorito, chi lo farà a breve, le novità legate alle specie che crescono su queste isole e tanto altro. Naturalmente ci potete seguire anche in streaming, dunque andando sul sito rsi.ch/rete1, cliccate su streaming e potrete guardare quello che accade allo studio 6 di Lugano Besso. Per esempio, vedere che cosa tengo tra le mani oggi. Ieri era un colubro di Esculapio, oggi è un splendido fiore. Guardate, magari qualcuno di voi lo sta già guardando in streaming dal computer, dallo smartphone oppure sul grande schermo della televisione connessa al web. Ecco, questo è un esempio che ci ha portato proprio Luca Bacciarini. Tra poco parleremo di fioriture alle isole di Brissago.
Viaggettinen in Tessinen, io voi mangiate sin specialität. Io carica famiglia in mia roulatten, io sogna di Barbera Salamet. Io guida per due giorni per due notten, è lunga da Berlin fino a che va giù. Per rompere il silenzio di tantaten, con mia moglie, figlia e figlio intoniamo una canzone.
Ticino, ticino.
Io voglio solo un buon bicchiere di vino.
Ticino, ticino, ticino.
Mi piace zoccolette e un mandolino.
Ticino, ticino, ticino.
Se non ci fossi tu cosa farei? Io voglio vedere Saga con bandelle ticinelle innamorata che sorride a boccalino rosso e blu. Se faccio confusione tra polenta e minestrone non va niente quando io sono con tu. Vedere un vero ticinese, io chiedo ciò a turisti informazioni. Risponde una signora ma in francese, mi passa il tiretto Fritz Kaiser Kron, che dice in buon dialetto zurichese,
io compri per famiglia quel paese.
Nel mezzo della piazza c'è una gabbia tra fringvelli e canarini, canta pure un ticinese. Voglio solo un buon bicchiere di vino.
Ticino, ticino, ticino.
Mi piace zoccolette e un mandolino.
Ticino, ticino, ticino.
Se non ci fossi tu cosa farei? Io voglio vedere Saga con bandelle ticinelle innamorata che sorride a boccalino rosso e blu. Se faccio confusione tra polenta e minestrone non va niente quando io sono con tu. Se faccio indigestione di carità non in campione non va niente.
io sono con tu.
Buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, Alfredo Baratella, giardiniere esperto, buongiorno.
Buongiorno Lara.
Buongiorno anche al nostro Tiziano Pedrini, orticoltore esperto.
Buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
E prima di dare il buongiorno all'ospite di oggi, io voglio darvi subito, ripetervi il nostro numero di telefono, quello per i vostri messaggi WhatsApp 079 873 9825, in maniera tale che possano già lavorare e i nostri esperti rispondervi. Non perdiamo tempo assolutamente, sfruttiamo ogni minuto per rispondere alle vostre domande, e possiamo rispondere anche in diretta alle vostre domande, sempre che abbiate il coraggio di interagire con noi. 0848 03 08 08, il numero di telefono di Rete 1, il numero per chiamarci e per parlare direttamente con loro, 0848 03 08 08. Perché no, magari parlare con Luca Bacciarini questa mattina, presidente della commissione scientifica del Parco delle Isole di Brissago. Buongiorno Luca, benvenuto nell'ora della terra.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Dunque lo sappiamo almeno. Chi c'è stato almeno una volta sa che il giardino botanico delle isole di Brissago è un gioiellino naturalistico, botanico, paesaggistico, di interesse sicuramente turistico, però è unico nel suo genere. Quindi oggi vogliamo far finta che non ci sia stato nessuno ancora e vogliamo scoprirlo, questo gioiellino. Vogliamo attirare l'attenzione su di lui e parlare di fondamentalmente un'isola che ospita sulla sua superficie una quantità impressionante di piante. E questo perché avviene? Perché quest'isola ha un clima che permette di vivere queste piante nel massimo del benessere. Questo naturalmente con tutte le cure del caso. Dunque è un momento, quello delle fioriture alle isole di Brissago, che lascia letteralmente tutti senza fiato. E questo è la realtà, cioè quando si arriva lì si può davvero vivere su un'isola che è unica.
Allora Lara, hai detto quasi tutto già tu. Allora, l'isola di Brissago è o meglio sull'isola grande dell'isola di Brissago abbiamo il nostro, perché è il nostro del Cantone Ticino, parco botanico, giardino botanico, e come giardino botanico abbiamo una collezione di specie, non sono ibridi ma sono delle specie che provengono in gran parte dalle 5 regioni del mondo che hanno un clima di tipo mediterraneo, quindi parte del Sudafrica, parte dell'Australia, il bacino del Mediterraneo logicamente, parte della California e poi parte del Cile. Hai già detto, all'isola di Brissago abbiamo un clima molto favorevole, è il punto più caldo della Svizzera, direi uno dei punti più caldi dell'Europa. Questo ci permette di mantenere praticamente tutta la collezione, tranne qualche eccezione, all'esterno, quindi piantate in terra piena all'esterno tutto l'anno. Alcune piante hanno bisogno di una leggera protezione, ma altrimenti vengono lasciate, diciamo così, anche d'inverno a se stesse, e quindi crescono molto meglio. C'è il vento, che magari da una parte può essere un problema, ma dall'altro con la circolazione dell'aria non abbiamo tutti quei problemi che ci possono essere nei grandi famosi giardini botanici come possono essere i Kew Garden di Londra, dove hanno in parte le stesse piante che abbiamo noi del Sudafrica o dall'Australia, però sono costrette in serra perché da loro il clima è troppo rigido. Quest'inverno abbiamo avuto un inverno per le specie, logicamente parlo sempre molto soggettivamente, per le specie delle isole molto, molto favorevole, con delle temperature molto miti, non abbiamo quasi mai avuto temperature sotto lo zero, e quindi anche le specie, diciamo così, un pochettino più sensibili, che provengono magari di zone più al limite, sono già in piena vegetazione e arrivano adesso già in fioritura. C'è da dire che le piante che arrivano dalle zone a clima mediterraneo hanno il massimo di vegetazione, di fioritura o in primavera o in autunno, perché è quando c'è nei paesi di origine c'è anche a disposizione l'acqua, quindi quando abbiamo ancora le piogge. Logicamente d'estate sappiamo tutti, quando andiamo al mare, andiamo nella Garigua, andiamo in altre situazioni nel Mediterraneo, è tutto molto, molto, molto secco, molto arso dal sole estivo. E poi se il clima durante l'inverno non è troppo rigido, anche l'isola di Bissago può continuare un attimo anche la vegetazione. Quindi adesso avremo veramente il primo botto di veramente un'esplosione di forme, di colori, di profumi legati appunto alle fioriture del Mediterraneo, dell'Australia, del Sudafrica. E non solo guardare le fioriture, ma guardare anche tutto l'ambiente delle isole che interagisce con queste fioriture, perché abbiamo le api lavoratrici, abbiamo le bottinatrici che da Brissago, da Ronco sopra Ascona, arrivano fino alle isole già nel mese di febbraio-marzo per bottinare. Abbiamo però anche tutta una serie di altri insetti, come anche di uccelli, come anche di piccoli mammiferi o di rettili che sono presenti alle isole e che interagiscono anche, quindi le lucertole che possono interagire con i frutti del capero, piuttosto che ad esempio certi uccelli che, anche se non sono così abituati a cibarsi di nettare come lo fanno in Sudafrica o in Australia, perché lì sono anche gli uccelli, come anche dei piccoli micro mammiferi o dei marsupiali, che impollinano questi fiori. Anche da noi ci sono delle specie di uccelli che imparano a cibarsi del nettare, quindi le vedremo andare a mangiare sulle infiorescenze come quelle che ho portato stamattina.
Ecco, quelle che hai portato questa mattina, che io voglio fare vedere al pubblico che ci sta anche guardando in streaming, questa è una ed è impressionante. Io provo ad avvicinarla alla telecamera, non so se si vedrà il nettare che fuoriesce e che letteralmente sta colando, e questo è quanto ci hai appena raccontato, Luca, perché in effetti ce n'è in abbondanza. E questa è una grivillea, è una pianta che è originaria dell'Australia.
Dell'Australia, giusto, sì.
Non c'è soltanto lei, già fiorita in questo momento, ce ne sono anche di sue sorelle, facciamo vedere anche questa. Sono tutte molto particolari, tra l'altro io colgo l'occasione per ricordare che ogni volta che si arriva sulle isole di Brissago bisogna calcolare che non c'è tempo, bisogna perderlo, il tempo, la cognizione del tempo si perde, perché riuscire a vederle tutte, ad osservare ogni minimo dettaglio, io sto facendo vedere grivillee a profusione e ogni pianta è diversa, anche se siamo sulla stessa specie, bene o male ci sono delle grandissime differenze e naturalmente questa è la magia di ciò che ci appare davanti agli occhi quando si arriva sulle isole di Brissago. Dunque, tra l'altro, ci sono anche delle emis orbicularis, c'entra poco con il discorso animale che abbiamo fatto poc'anzi, ma è interessante poter riscontrare anche la presenza di animali che lì trovano un rifugio perfetto.
Trovano un rifugio, trovano anche un sito di moltiplicazione, anche di mostrare di informazione per il pubblico. Ma andiamo un attimo nella stessa direzione. Un giardino botanico ha tra le sue attività, tra i suoi scopi, anche quello di informare, anche quello di mostrare, anche quello di sensibilizzare alla protezione delle piante, quindi della flora. In questo caso nello stagno sotto il ristorante abbiamo un gruppo di emis orbicularis, quindi la testuggine palustre europea, che è il nucleo delle tartarughe che poi serviranno per il progetto di reintroduzione anche da noi nelle nostre zone umide.
Associazione Isole Brissago.ch, vi do questo sito internet. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare di fioriture sulle isole di Brissago. È un piacere questa mattina ospitare Luca Bacciarini, presidente della commissione scientifica del Parco Botanico delle Isole di Brissago. Luca, abbiamo largamente detto che le isole ospitano tantissime specie differenti, naturalmente grazie al clima mite, al clima mediterraneo, possiamo vedere fiorire delle meraviglie senza doverci spostare, senza dover andare per forza in Australia, in Africa, senza dover davvero fare dei lunghi viaggi. Le abbiamo qui, le abbiamo a disposizione, e questo è il momento per prendere in mano questo volantino che io metto a favore di camera, Isole di Brissago, Giardino Botanico. Questo che vi faccio vedere per chi ci sta guardando in streaming video è il volantino con le tante attività che verranno proposte quest'estate, anzi a partire proprio da tra poche settimane, perché le isole apriranno domenica 7 aprile. Ci saranno delle escursioni, delle gite, corsi di fotografia, escursione botanica, vedo già prevista domenica 26 maggio, e poi anche un corso di fotografia per adulti domenica 12 maggio. È ovvio che le isole di Brissago si prestano benissimo per un certo tipo di escursioni, di giornate dedicate proprio alla natura, e non per forza devono essere giornate in cui si dà una... per forza, come si può dire, una grande importanza a quello che è l'imparare, ma si può anche andare sulle isole di Brissago semplicemente con una curiosità nel vedere alcune specie, nel vedere alcune fioriture, senza dover sapere il nome della pianta, senza dover sapere da dove per forza arriva, anche perché è molto molto logico, sono suddivise in zone, si entra in una zona, si entra in queste 5 aree geografiche, tutte a clima mediterraneo. Ed è naturalmente una domanda spontanea quella che sorge, ovvero come si gestisce anche la risorsa idrica, quindi come si bagnano queste piante, qual è la gestione dell'acqua, Luca Bacciarini?
Allora, la battuta che verrebbe probabilmente subito da fare qualcuno che dice un giardino botanico su un'isola con tutto il lago attorno, c'è bella fatica, cioè loro di problemi di acqua non ne avranno mai da gennaio a dicembre, perché ce l'hanno lì.
La certo, sembrerebbe così.
E di per sé è anche così. Quello che però può essere anche un messaggio indirizzato alla nostra popolazione è quello di venire all'isola di Brissago, di osservare come sono coltivate le piante della regione del Mediterraneo, ad esempio, ma per certe specie anche del Sudafrica o dell'Australia. E poi magari riflettere, pensare di poter portare questo tipo di coltivazione o addirittura molte di queste piante anche nei propri giardini, facendo in modo di dover utilizzare pochissima acqua. Sono le piante che crescono nelle regioni a clima mediterraneo, sono piante che si sono adattate ad avere delle piogge in autunno, avere poca pioggia in inverno, ma che l'umidità resta, e poi ancora in primavera un po' di pioggia, e poi avere tutta l'estate secca. Quindi praticamente, a dipendenza di, poi ci sono tutti gli estremi, ma praticamente da maggio giugno fino a settembre non avere più una goccia d'acqua. E quindi questo cosa significa? Significa anche che da noi, coltivando queste specie in questo modo, potremmo anche arrivare a risparmiare moltissima acqua potabile o non, che invece noi utilizziamo durante la nostra tarda primavera, estate, inizio autunno, insistendo a voler irrigare dei prati verdi che sono impossibili e che in futuro saranno ancora più impossibili da tenere verdi, e qui quindi con tutte le dovute frustrazioni, o tutta una serie di piante che da noi l'estate è troppo calda e troppo asciutta e che quindi dovremmo abbandonare e andare a prendere quelle piante che già di per sé di natura si sono adattate ad avere un clima che è simile al nostro.
Quindi questa grivillea che arriva dall'Australia, io potrei, volendo, piantarla anche nel mio giardino, sopravviverebbe forse meglio di altre.
Certo, abbiamo delle grevillee appunto all'Australia che vengono anche da regioni, in Australia regioni alpine, che sopportano temperature, logicamente un terreno ben drenato, anche di meno 10, meno 15, con delle bellissime fioriture, e che quindi di per sé quasi sono più resistenti di determinate piante che noi quotidianamente, diciamo annualmente, piantiamo nei nostri giardini.
Tra l'altro un'altra domanda che mi sorge spontanea è questa: come si gestiscono eventuali malattie fitosanitarie sull'isola? Perché come l'isola protegge da alcuni aspetti, l'isola è un sistema abbastanza chiuso, quindi immaginiamo che se prende piede una certa malattia è molto difficile arginarla.
Sì, diciamo che la cosa più importante, ma questo vale ovunque, non solo alle isole, vale anche nel nostro orto, nel nostro giardino, la cosa più importante, che tra parentesi poi come veterinario dico è anche per gli animali, è come si tiene, dove si tiene la pianta, come con l'animale, quindi il terreno e le cure che noi diamo alla pianta, dalle potature, alle innaffiature, eccetera, per fare in modo di evitare che la pianta si ammali, che la pianta prenda dei parassiti piuttosto che delle malattie crittogamiche. Ed è quello che facciamo all'isola di Brissago. Logicamente, quando c'è un problema, dobbiamo utilizzare dei prodotti e diciamo così che nella maggior parte dei casi fortunatamente riusciamo con i prodotti biologici a combattere i problemi che sono presenti. Di per sé sono veramente anche pochi, sono più alcuni insetti che possono essere problematici, magari anche poi per i visitatori. Abbiamo avuto un paio di anni con delle processionarie, non quella del pino, delle altre, e che quindi siamo intervenuti appunto per prevenire eventuali problemi.
Anche perché siete in mezzo al lago, dunque avete anche la problematica legata all'inquinamento, quindi alle derive, non
è
si possono usare.
È essenziale tutto quello che è sia concimi sia prodotti fitosanitari. Logicamente sta scritto, possiamo leggere tutti sull'imballaggio, che a X metri dalle acque di superficie non possono essere utilizzate, quindi vuol dire che le isole sono tutte circondate dall'acqua, quindi praticamente potremmo fare solo intorno al ristorante ancora a riuscire a utilizzare in modo corretto determinate sostanze, quindi è meglio lasciarle dove sono.
L'esperienza magari più strana che Luca Bacciarina ha vissuto sulle isole di Brissago, perché per chi ci va magari una volta all'anno è un conto, ma per chi vive le isole di Brissago con intensità come Luca Bacciarini, vedere anche il turismo, chi è il turista che arriva, che visita il parco, che si sofferma, che studia, c'è di tutto di più, dai bambini alle classi al turista straniero che arriva da molto lontano, ma c'è anche il signore o la signora di Brissago che puntualmente vanno sulle isole per rilassarsi, per godersi la spiaggetta, per godersi un caffè, per guardare qualcosa semplicemente di bello.
Le isole Brissago sono il giardino botanico è stato impostato dandogli un aspetto naturalistico, quindi non dobbiamo pensare alle isole di Brissago come il giardino botanico con le aiuole schematiche, con tutte le specie lì in fila come dei soldatini con i cartellini, ma le varie zone sono state piantumate in modo da dare l'impressione il più naturale possibile, e anche quello che poi ci dicono la maggior parte dei visitatori. Noi abbiamo degli appassionati che arrivano da molto 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 lontano a visitare le isole, come pure le persone, diciamo così, che vengono a passare solo un pomeriggio distensivo alle isole. Poi ci sono le persone che sono, diciamo così, compulsive, che magari arrivano anche due o tre volte al mese perché vogliono vedere una o l'altra fioritura. Diciamo che c'è veramente di tutto. L'anno scorso, ad esempio, ho avuto l'occasione di incontrare un gruppo di signore dal nord della Germania che erano venute in Nord Italia, avevano fatto una visita di tutti i giardini, poi rientrando hanno scelto di passare via la dogana di Brissago, hanno visto per caso le isole, non sapevano che c'era un giardino botanico e si sono fermate e quando le ho incontrate mi hanno chiesto, perché stavo parlando con i giardinieri, mi hanno chiesto se potevano farmi una critica. Io dico mamma, adesso la critica. E mi hanno detto: ma è scandaloso che non sia più conosciuto, perché dei giardini che abbiamo visitato noi in questi 2 o 3 giorni è il più bello, e quasi quasi ce lo facevamo mancare,
sfuggire
perché passavamo via con il bus senza vederlo. E dall'altra parte invece altre esperienze, tipo anche proprio con bambini. Il bambino arriva, guarda con gli occhi del bambino e tante volte vede dei dettagli anche di determinati fiori, riconosce magari dei fiori che abbiamo noi nei nostri giardini, ma che sono stati selezionati, pompati, quasi trasformati, e dice alla mamma, al papà: ah, ma quello lì è quasi uguale a quello che abbiamo noi in giardino. Ah, ma no, ti sbagli. E poi invece, parlando con i giardinieri, si scoprono che è esattamente la stessa specie, o perlomeno è originato dalle stesse specie. Quindi dobbiamo dimenticare, noi abbiamo nei nostri giardini, anche noi abbiamo piante che arrivano dall'Australia, dal Sudafrica, i nostri gerani, che poi sono pelargoni, non arrivano nient'altro che dalle zone montuose, dal Sudafrica. È anche per quello che vegetano molto meglio da noi in montagna, San Bernardino, piuttosto che in cima alla Valle Maggia d'estate, perché hanno le stesse condizioni, caldo sì, ma non così afoso come lo trovano in montagna in Sudafrica.
Noi sentiamo ogni tanto che loro digitano sulla tastiera, rispondono ai messaggi WhatsApp. Rosa chiede: beh, potrebbe essere interessante anche sapere dove lasciare la macchina prima di traghettare.
Allora, la cosa più facile da fare, perché visto che il tragitto più corto, logicamente, con i battelli è da Porto Ronco, però a Porto Ronco ci sono pochissimi posteggi, nel senso che alle 9:30 di mattina non trovate già più un posteggio. La cosa più semplice da fare è partire da Locarno, chi arriva in treno fino a Locarno, o anche da Ascona, lì ci sono degli autosilo, degli ampi posteggi. Fare un avvicinamento anche molto molto lento, molto facciamo tutti gli slow up e tutto, farlo anche quando si arriva alle isole, quindi guardarle, osservarle già da lontano e poi avvicinarsi, poi cominciamo a scoprire, poi magari non sappiamo, non abbiamo nessuna idea di come si chiamano una specie o l'altra, o gli alberi, come mai ci sono questi enormi cipressi che hanno sempre o quasi sempre le radici nell'acqua, e cominciare magari a farci delle domande. Poi arriviamo alle isole, chiediamo e poi avremo anche tutte o quasi tutte le risposte. Quindi da Ascona o da Locarno senza dubbio poi il posti posteggio ci sono.
Dedichiamo la prossima canzone, a lei, alla baronessa Antonietta Saint-Léger, proprietaria delle isole dal 1885 al 1927.
America, 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 in America voglio andare. America, 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 in America voglio andare. Diciamo a Cristoforo Colombo che ha scoperto sta parte del mondo, che ha scoperto sta parte del mondo, e i ticinesi ci vanno a lavorare. America, 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 in America voglio andare. America, 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 America.
America, 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 in America voglio andare. 26 giorni di nave a vapore, finché in America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato le panne. America, 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 in America siamo arrivati. America, 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 in America siamo arrivati. L'America,
le lunga e le larga, e le circondata da mari e da monti, e con l'industria dei nostri emigranti abbiamo fondato paesi e città. America, 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 in America siamo arrivati.
Beh, Luca Bacciarini, presidente della commissione scientifica del Parco Botanico delle Isole di Brissago, cantava America, Pietro Bianchi insieme a Roberto Maggini. Beh, in America non bisogna per forza andarci, possiamo andare sulle isole per scoprire delle piante, dei fiori che vivono in America, vivono per esempio in California, nelle zone in cui comunque il clima è temperato, mite, zone mediterranee. Diciamo che abbiamo dedicato questa canzone alla baronessa Antonietta Saint-Léger, lei è stata proprietaria delle isole e da lì poi naturalmente tutti conoscono la storia delle isole che arriva fino ai giorni nostri in cui queste due meraviglie, soprattutto una, quella agibile al grande pubblico, aprirà tra pochissimi giorni per la stagione 2019 e noi oggi stiamo un po' cercando di portarvi virtualmente sulle isole per darvi quel sentore di primavera sulle isole di Brissago, quella voglia di arrivare e guardare, visitare, scoprire e portarvi a casa delle esperienze che sono delle esperienze indimenticabili. Naturalmente, come potrebbe essere indimenticabile per tutti voi oggi comunicare con i nostri esperti, i nostri ospiti, che non solo rispondono ai vostri messaggi WhatsApp, ma rispondono anche alle vostre telefonate. Vedo che abbiamo già una signora in linea, 0848 030808, il numero di telefono da comporre per parlare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis oggi, ma perché no, anche con Luca Bacciarini. Doris, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Ci dica tutto.
Vorrei parlare col signor Tiziano Pedrini, se
buongiorno,
possibile.
È pronto?
Ciao Tiziano, sono Doris da Polmenio.
Ah, ciao.
È stato un po' difficile raggiungere. Sento, può parlare a Ron?
Ah, su mia, che mesi. Dopo capisco i miei altri, però.
Fate pure, che ci piace.
Sì, va bene. Vi piace. Allora, Lampassote consigliò a una femmina da cambiare la terra da una pianta da salvia in terrazza. E io lo faccio, Lampassote. Adesso però la mia salvia la messiamo un po' male. Io vorrei forse cambiare la terra e pularla.
No, pensi mia che è il caso da cambiare la terra.
No, e forse può darla in greo.
Dai la domanda in greo e dopo la becasciamo.
Dopo la casciamo, ma perché a Osh, mi avevi una salvia, tutti gli inverni i cervi la podavano completamente e la veniva sì una bellezza. Tutti gli anni, per decenni, adesso purtroppo la che più. Un'altra roba, il nostro fratello aveva detto dal padre Damiano di pian da spazio, chissà quanti anni fa. Cosa, ma adesso veniamo un po' storti, veniamo a tanti e veniamo un po' storti. E qualcosa da fare ai spazi?
No, bom, rispondo in italiano così forse capiscono tutti.
Sì, forse è meglio.
Allora, ma, diciamo Tiziano, che... io ho capito tutto, comunque.
Allora, ecco. Vabbè, innanza parlata roma.
Come vuoi.
No, bom, allora. Parliamo italiano che così capiscono tutti. Sì. No, la pianta dell'asparago ha una durata limitata in sé, quindi bisogna calcolare una ventina d'anni al massimo. Dopo, naturalmente, allora... invecchiando, la pianta deve essere sostituita.
Dovrebbe essere sostituita, dovrebbe, è difficilmente raggiungibile per noi perché è in cima alla scarpata verso la ferrovia. No, penso, so che il nostro cugino Fabio ha una produzione a Osco molto intensa, ma qui è, sarà un po' più difficile.
No, puoi sicuramente trovare un altro posto e piantare gli asparagi, semplicemente fra 2 anni cominci a raccoglierli.
E si trovano dai giardinieri?
Si trovano anche presso la grande distribuzione, a Lobby, alla ecco. Coop, quindi li trovi un po' ovunque, anche da camminata, quindi negozi specializzati.
Ecco.
E bisogna piantarli entro inizio maggio comunque.
Entro inizio maggio?
Sì, si comprano le zampe.
Va bene.
Saluti Doris.
Ciao, sta bene.
Ciao,
buona
ciao.
Giornata a lei, buongiorno. 0848030808 il numero per parlare con i nostri esperti. Buongiorno Mara, benvenuta.
Buongiorno, io ho 2 domande. Allora, la prima è, avevo un bel geranio Graveolens con il profumo di rosa e poi l'ho rientrato in autunno e l'ho messo in lavanderia. Ma ha poca luce, è rinsecchito, non è bello, devo buttarlo via o posso fare qualcosa o come devo fare quest'anno?
Alfredo Baratella le risponde volentieri.
Sì, buongiorno Mara. Allora,
buongiorno.
Per il geranio bisogna prima vedere se è ancora vivo o se è secco completamente, per cui lei osservi bene sul tronco, se c'è ancora una parte verde, se il tronco è ancora verde, allora mettendolo alla luce, magari facendo un po' attenzione le mattine, perché le mattine la temperatura è ancora troppo bassa per mettere il geranio all'esterno, ma magari durante il giorno si riesce a dargli un po' di luce, magari mettendolo fuori dopo le 10 e rientrandolo la sera. In tal caso controlli se il terreno è abbastanza umido, puoi iniziare se è secco a bagnarlo, a dargli un po' di concime e vede se riesce a crescere. Provi a mandarmi una foto magari, che così posso aiutarle a vedere se è ancora vivo o no, una foto ravvicinata del fusto.
Sì, sì, ma io non sono così moderna, non ho il Natel con la foto.
Ah, ok.
Ma beata lei. Allora facciamo finta che non abbia detto questo Alfredo Baratella. Si fidi comunque del consiglio.
Sì, ecco, ma in inverno bisogna bagnarlo o no? Perché tante volte dicevo devo bagnarlo di più, devo bagnarlo meno, perché si bagna già poco in estate. Allora l'ho bagnato veramente poco in inverno.
Giustissimo, bisogna bagnarlo poco, giusto. Ma non bisogna farlo seccare, perché chiaramente se ci sono delle foglie, le foglie hanno comunque bisogno di fare una minima traspirazione e di conseguenza un pochino di acqua ce l'hanno bisogno. La cosa migliore durante l'inverno è tastare con le dita il terreno, vedere se è ancora umido, non bagnare assolutamente, se invece comincia a essere molto asciutto, allora sì. Chiaramente durante l'inverno la pianta va a riposo, ma un po' di luce deve averla. Dunque, se in una lavanderia vicino alla finestra sarebbe la cosa migliore, se nella lavanderia non c'è la finestra, allora la pianta.
Sì, sì, c'è la finestra, c'è la finestra. Ho fatto come ha detto lei per bagnarlo poco, ma non so, è successo qualcosa. Poi, seconda domanda: avevo tantissimi crocus l'anno scorso che sono fioriti veramente tanto, e quest'anno ce ne sono stati solo 4 o 5 in fiore. I crocus, perché avevo anche un riccio in giardino, è possibile che mi ha mangiato i bulbi o no?
No, no. Allora il crocus Per farlo rifiorire l'anno seguente bisogna lasciargli la foglia il più a lungo possibile, in modo tale che la foglia possa ridare le sostanze, le energie al bulbo che si trova sottoterra per farlo fiorire l'anno prossimo. Magari è stato tagliato, non so, solamente un mese o qualche settimana dopo la fioritura, perché noi vogliamo vedere solamente i fiori di questi crocus, delle foglie non ci interessa poi più di quel tanto. E allora poi succede che il crocus non ha le energie per riuscire a ingrossare il bulbo e fare il fiore l'anno seguente. Quest'anno lasci bene le foglie il più possibile, le riconosce perché le foglie del crocus hanno una linea bianca al centro. E allora se taglia l'erba, per esempio, se il crocus si trova nel prato, lasci le foglie del crocus lunghe.
Quello ho proprio fatto attenzione, perché so che bisogna, la linfa deve scendere per nutrire il bulbo. Sì. Quello ho fatto attenzione, ma non...
Luce, quanta ne prende di luce?
Ma il crocus? Ma sono in giardino,
In pieno sole, dunque.
Al sole, alla mattina fino al pomeriggio.
È possibile? Sì. È possibile che chiaramente i bulbilli magari che si sono formati del crocus siano ancora troppo piccoli, per cui i bulbi principali hanno fiorito e si sono creati i bulbilli, e i bulbilli si devono ancora un po' sviluppare. Abbia un attimino di pazienza, è possibile che l'anno prossimo rifioriscano.
Allora guarderò. Va bene, grazie.
Grazie a lei, buongiorno, buongiorno. Arrivederci. Paola, buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno, grazie per la vostra bella trasmissione. Senz'altro andrò a visitare l'isola di Brissago.
Brava Paola.
E comunque vorrei chiedere al signor Pedrini se aveva parlato la scorsa settimana dell'uso della calciocianamide come prodotto per disinfettare il terreno da parassiti, eccetera. Mi è sfuggito la quantità da usare per metro quadro.
Deve calcolare circa mezzo chilo, 600 grammi per 10 metri quadrati.
Ah, per 10 metri quadri. Sì. Ho capito.
Ecco, questa è più o meno la dose.
E poi, vabbè, bisogna aspettare 15 giorni...
Esattamente,
prima
sì.
di seminare, sì. Ma volevo sapere, questa quantità non è troppa poi sui prodotti che io andrò a seminare? No,
no, perché oltretutto la calciocianamide è un concime azotato, quindi sì, l'azoto verrà messo a disposizione della coltivazione che lei ha in previsione di mettere a dimora.
Ho capito. E un'altra cosa, per cortesia, le talee di vite, le marze, ma si chiamano marze perché devo tagliarle, prepararle adesso, tagliare il tralcio adesso in marzo? Ma perché, mi scusi, ho letto che andrebbero tagliati questi rametti in inverno, parla di potatura invernale, ma la vite non mi risulta che si poti in inverno.
Ma la vite si pota praticamente a partire da novembre fino a fine marzo, possiamo dire, quindi mettiamo fine marzo come ultimo termine. Mm-hmm. Quindi può prelevare benissimo le sue talee in questo periodo.
Ho capito.
Le preleva adesso, le mette in terra direttamente e radicheranno.
Terra con sabbia, con...
Ma anche semplicemente direttamente normale. Nel vigneto lei mette semplicemente questo ramo in terra, abbastanza profondo, e il 90% delle talee metteranno radici e daranno origine a una nuova pianta.
Paola, comunque, per informazione, domenica prossima avremo un esperto di viticoltura in studio, quindi volendo fuori chiamarci.
Io molto, però vorrei fare un appunto, per cortesia, lasciate più spazio ai vostri esperti, come si faceva una volta, perché in fondo l'ora della terra è questo, cioè sono le informazioni che voi date agli ascoltatori. E per cui sì, sono importanti i vostri collegamenti con i vari coltivatori, eccetera, eccetera. Però date più spazio. Grazie
a lei, Paola. Buongiorno. Ramona, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno. La mia domanda è la seguente: come faccio a tenere le dipladenie? Perché non so se è una pianta annuale o cosa. Io le lascio fuori tutto l'anno, però adesso ho provato a potarla, si sente che c'è ancora la linfa, però non vedo i germogli, non vedo niente. Grazie.
Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. La dipladenia non è una pianta annuale, è annuale da noi perché potrebbe morire in inverno se rimane troppo al freddo, ma però si comporta proprio come un arbusto, come una rampicante arbustiva. Lei la può tranquillamente proteggere un po', tra l'altro quest'inverno quasi nessuna diplodenia è morta perché le temperature sono rimaste molto, molto alte, quella del Tiziano invece è andata, ecco, mi ci fa segno. Allora, se riesce a proteggerla un po' durante l'inverno, senz'altro riuscirà a portarla all'anno seguente. Le temperature chiaramente vicino alla diplodenia non devono scendere sotto gli 0 gradi, perché altrimenti muore. Ma abbia un po' di pazienza, perché comunque è una pianta mediterranea che ha bisogno di un po' di tempo prima di germogliare, dunque non la bagni troppo, perché altrimenti se non ha abbastanza foglie rischia di far marcire le radici, e un po' di acqua pian pianino un po' di concime, e la diplodenia vedrà che, se ha il ramo ancora verde, rigermoglierà bene.
Grazie. Un'altra domanda: ho piantato il caco adesso in terra. Avrà speranza di attecchire?
Se non aveva i germogli già fuori, sì.
Perfetto. Va bene, grazie mille, grazie. Molto gentile, buona giornata.
Ramona, grazie e buona domenica a lei. Chiedono per Luca Bacciarini se le isole di Brissago sono accessibili alle persone in sedia a rotelle.
Sì, ci sono alcuni punti dove è un po' difficile, ma altrimenti sì, si può sempre chiedere anche l'aiuto poi al personale.
Io ringrazio proprio Luca Bacciarini, presidente della commissione scientifica del Parco Botanico delle Isole di Brissago. Ricordo 7 aprile apertura di queste meravigliose isole. Naturalmente, poi fateci sapere come avete trovato questo paradiso. Su questa isola ci sono davvero dei fiori che valgono assolutamente la pena di essere visti e anche apprezzati per il loro profumo. Chiudo con delle segnalazioni. Lunedì prossimo, 25 marzo, alle ore 20, al ristorante Mille Fiori a Giubiesco ci sarà la prima serata informativa e di discussione sulle opportunità del parco del piano di Magaldino per l'agricoltura. Oggi pomeriggio dalle 14 invece vi ricordo al Castello di Serravalle, a Serravalle, il mercato di vecchie varietà di patate da semida. Giovedì 4 aprile alle 20 presso il Museo della Valle di Blegno la conferenza di Muriel Hendricks sul tema peri e meli della Valle di Blegno. E ancora giovedì 11 aprile alle 19.45 presso la Sala del Consiglio Comunale di Ludiano la distribuzione dei semi di una quarantina di varietà di zucche scelte con criteri soprattutto culinari in vista del mercato delle zucche di sabato 19 ottobre a Malvaglia. Oggi c'è Giubiespo a Giubiasco, tradizionale esposizione zootecnica con i festeggiamenti del 20° anniversario del gruppo Allevatori Top Ticino. Un applauso a questi grandissimi allevatori che compiono i 20 anni di attività. A proposito di mucche, ho trovato un bellissimo annuncio sull'agricoltore ticinese di questa settimana. Io voglio chiudere così. Questo annuncio recita: cerco per luglio-agosto 2019 un alpeggio di bovine dove poter dare una mano. Non ho esperienza in merito, sono una maestra dal 1971, ma ho entusiasmo e buona volontà. Non chiedo remunerazione, solo vitto e alloggio. Ho letto l'annuncio di Chiara, così si chiama, non perché la conosca, ma perché sosteniamo chi ha ancora la voglia e l'entusiasmo di vivere la vita all'Alpe. E i nostri complimenti anche a Nora, della terza della scuola media di Ambrì, che si è aggiudicata il premio del concorso letterario per i 150 anni dell'agricoltore ticinese con il suo racconto La mia estate all'Alpe. Dunque a Nora e Chiara i miei complimenti, due donne a cui va la nostra grande stima. E poi ricordo Fiera di Rivera, 30 marzo 2019, ritorna puntuale questa fiera. Sono giunti alla 70ª edizione, fiera primaverile che vede coinvolti gli amici caprini e ovini come protagonisti. Da Lara Montagna, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, l'ora della terra termina qui, torniamo tra 7 giorni, parleremo proprio di viticoltura con Luca Widmer e un apprendista viticoltore. Buona giornata sulle frequenze di Rete 1, grazie a tutti voi.
L'ora della terra.